Cari amici, amiche, fan di Inglourious Glow Bastard, abbiamo un ospite d'eccezione questa sera. Abbiamo alle nostre webcam Marta Ottaviani, che voi sicuramente conoscete per le tante apparizioni in TV, per la sua attività pubblicistica intensa che è stata così gentile da accettare il nostro invito. Il nostro invito per parlare del suo libro, che si intitola Brigate Russe. Ovviamente il titolo evocativo non deve sfuggire a voi o a coloro che magari non hanno vissuto gli anni di piombo. Vi invito a cliccare per iscrivervi al canale. Il 90% di quelli che guarda i nostri video non è iscritto, per cui insomma un piccolo sforzo ci aiuta a diffondere questi nostri video su YouTube. Mettere un like quando e se vi piace. E senza troppi indugi, cominciamo con le domande. Il libro Brigate Russe parla di guerra ibrida sostanzialmente. Noi qui ne abbiamo parlato più volte, abbiamo parlato delle interferenze di potenze ostili verso le nazioni democratiche, verso i paesi avanzati e questo libro è un j'accuse, potremmo chiamarlo, oppure un'inchiesta su un fenomeno che purtroppo ne discuteremo, le autorità, soprattutto italiane, ma in generale anche quelle occidentali, secondo me, sottovalutano. In questa puntata, purtroppo, Alberto non è potuto essere presente perché è stato trattenuto da impegni, si scusa con noi e con voi, ma magari per la prossima puntata sicuramente ce ne sarà un'altra. Su questi temi lui sarà presente e quindi cominciamo un po' a spiegare che cosa è la guerra ibrida dal punto di vista dei russi, che così tu ben illustri nel tuo libro.
Ma anzitutto buonasera barra buongiorno a tutti, a seconda di quando verrà trasmesso questo video e del fuso orario sul quale le persone si connetteranno. La cosa bella delle nuove tecnologie è che ognuno può fruire di contenuti di altissimo livello come quelli del vostro canale YouTube e grazie per avermi invitato, ma come tanti altri ogni ora del giorno e della notte. Rimane però il fatto che chi saluta deve essere un attimino flessibile per non apparire maleducato o fuori fuso per l'appunto. Allora, le caratteristiche della guerra non lineare russa, io uso proprio il termine non lineare, ma poi spiegherò tra breve qual è la differenza tra non lineare e guerra ibrida, è il seguente. La guerra non lineare russa ha due caratteristiche fondamentali. La prima, scusatemi, è che va avanti indipendentemente dal fatto se si combatta o meno. Quindi noi ci auguriamo tutti quanti che la guerra in Ucraina finisca domani. Permettetemi di dire che ci auguriamo che finisca con la pace, sicuramente, ma che sia una pace giusta, quindi che gli ucraini si vedano riconosciuto quello che si sono meritati, anche perché i russi è una guerra che da tutti i punti di vista stanno perdendo, poi se volete ne parliamo. E in secondo luogo, la seconda caratteristica è che è una guerra impalpabile. Se io lancio un missile contro qualcuno, è chiaro che ne dicano i russi, che ogni tanto dicono che gli ucraini li sono bombardati da soli, però anche solo tramite i satelliti si può riconoscere serenamente, tra virgolette, la paternità a un attacco. Con la guerra non lineare questo non è possibile. Se io lancio uno sciame di disinformazione di troll contro l'account di Marta Ottaviani, cosa che è successa 2 settimane fa in maniera anche piuttosto violenta, o si fa un'attività di awareness, di consapevolezza che c'è questo problema, altrimenti nessuno penserebbe mai, ah, ma questi sono i russi che vogliono screditare. Ora, se cercano di screditare Marta Ottaviani, con tutto il rispetto massimo per Marta Ottaviani, chi se ne frega? Però se cercano di mettere in difficoltà un leader con idee progressiste, chi incita a votare per il Remain al referendum sulla Brexit, o Hillary Clinton che era contrapposta a Donald Trump nelle elezioni del 2016, beh, è chiaro che questo inizia a essere un particolare di non poco conto. Peraltro, questa trasmissione arriva in un momento dove siamo veramente sulla notizia, perché sono finite le elezioni di midterm, i risultati definitivi li avremo tra qualche giorno, ma possiamo dire, toccando tutto il ferro di questa terra, e anzi il legno, come fanno in Medio Oriente, che la marea rossa è stata arginata, però c'è stata la vigilia delle midterm americane, un outing, chiamiamolo così, anche se in Russia non piacerebbe questo
Evoca
termine. No,
LGBT,
beh,
quindi
esatto, visto
esatto.
che loro fanno la propaganda anti-LGBT, però
Ecco.
Prigozhin ha fatto un outing.
È certo.
Prigozhin, il
Cuoco di
padrone,
Putin.
l'ex cuoco di
L'ex
Putin.
cuoco.
Prigozhin è uno chef che ha tuttora un ristorante molto rinomato a San Pietroburgo, dove Putin ha festeggiato il suo 50° compleanno. Da quel momento sono diventati amici e Prigozhin è diventato, nel giro di 20 anni, pensate un po' voi, prima un mastermind della ristorazione. Poi si è, come dire, allargato al settore mercenari, esercito, come dire, non ufficioso, e poi nel 2013 ha fondato quella che si chiama l'IRA, l'Internet Research Agency, che è la cosiddetta fabbrica delle notizie, quindi quella dove i troll vanno fisicamente e decidono quali siano le linee di comunicazione da adottare per inquinare il dibattito negli altri paesi.
Ecco, spieghiamo bene questo punto, perché la gente si sente orecchia, però non ha la nozione di che cosa significhi, perché sai, non tutti usano i social, o se li usano per mandare le foto dei gattini, delle comunioni dei figli, eccetera, eccetera. Quindi
Ma
non
con tutto,
hanno.
guarda, con tutto il rispetto per i soggetti di queste foto,
No,
tra l'altro io ho un
pure io le
gatto
mando le foto della.
fighissimo, ma io ho un gatto fighissimo che domani compie 12 anni, è l'idolo della rete, però con tutto il rispetto, giustamente sai perché succede? Perché le persone vivono in democrazia, hanno la libertà d'espressione e non pensano che qualcun altro, che la democrazia non sa nemmeno dove stia di casa, non l'ha mai saputo storicamente, usino i social con altri fini. E quindi
Esatto.
cosa succede? Succede che nella fabbrica delle notizie la mattina,
Le
adesso
notizie
una volta era
false, perché
assolutamente le
parliamoci.
fake news, no,
Esatto.
completamente inventate. Succede, cosa succede? Succede che nella fabbrica delle notizie, che una volta aveva i server a San Pietroburgo, adesso pare si siano spostati in Nigeria, paese peraltro dove la Russia è estremamente attiva proprio con la Wagner, che è sempre di Prigozhin, giusto per chiudere il cerchio, quella che chiamano, e io che sono giornalista, insomma, mi viene un po' la nausea, ma ve lo devo dire, la riunione di redazione del mattino, dove i capotroll sostanzialmente dicono: ma aspetta, tra 2 mesi ci sono le elezioni in Italia, è caduto Draghi, ammesso che Draghi sia caduto così,
No, ma
perché
quello è chiaro che è un'operazione orchestrata da Mosca, parliamoci chiaro,
io il
questo
dubbio ce l'ho
ma
molto
non c'è neanche
forte.
da
Poi perché,
dubitarne, ma
no, ma poi per carità, c'è stato un passaggio di poteri sereno. Oggi abbiamo scusatemi, Presidente del Consiglio che è stato democraticamente eletto, però io un domani vorrei, e che, attenzione, ha secondo me ricevuto un imprinting da Draghi molto solido, quindi io sono relativamente serena. Pur non avendo votato quella parte politica, però mi pare che fino a questo momento più di tanti danni non ne abbia fatti. Però un domani qualcuno dovrà spiegare come sia caduto Draghi. Io ho una mia opinione, che non cito onde evitare querele, però è chiaro che Draghi è stato fatto fuori da una serie di forze politiche che con la Russia hanno sempre avuto a che vedere, o con la Russia o con la Cina. E quindi,
esatto.
insomma,
Ma è così,
esatto.
è chiaro. È arrivato, guarda, pochi giorni dopo che i parlamentari avevano maturato la pensione, cioè dopo cos'erano 4 anni e 6 mesi, è arrivato così. il suggerimento che i tempi erano maturi, soprattutto perché si stava discutendo l'invio di armi all'Ucraina. Questi sono
No,
fatti.
no, no, ma sicuramente, peraltro, devo dire che per quando andrà in onda questa puntata, però ecco, nel momento in cui è stata registrata questa puntata, il Premier Meloni ha incontrato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, e c'è stata una comunione di intenti totale. Io oggi ho seguito la conferenza, quindi insomma, diciamo che dal punto di vista della appoggio dell'Italia all'Ucraina fino a questo momento è pressoché totale. Ricordiamo anche che il Parlamento italiano ha votato l'invio di armi all'Ucraina fino al 31 dicembre 2022, quindi che l'avvocato del popolo, quindi insomma una persona che ha contezza di cosa sia il diritto, si metta a, come dire, questionare su un appoggio all'Ucraina che scade il 31 dicembre, io onestamente sono un po', cioè io che non ho cultura giuridica peraltro, ma anche solo a livello di logica, se un patto è stato firmato fino al 31 dicembre 2022, ma perché tu ti devi mettere a far casino, visto che comunque pacta sunt servanda. Detto questo, è molto
Ma scusami, Marta,
interessante.
posso fare un'altra, posso fare una piccola parentesi? Perché vorrei la tua
Sì, dimmi,
opinione in
no, no,
materia.
certo.
Visto che stiamo parlando un po' delle interferenze russe in Italia di guerra non lineare, come la definisci tu, ma tutti questi profughi che all'improvviso arrivano in Italia dalla Libia, cioè da un posto, per essere precisi, dove opera ed è potente proprio questo battaglione Wagner di Prigozhin.
Allora,
È
lì
è
c'è.
una
Allora,
coincidenza, perché così erano anni che non c'erano problemi, che le navi
ma allora,
non
attenzione, io no,
arrivavano. Di
no,
punto in
allora,
bianco, così
allora,
arriva.
sul fatto che non ci fossero problemi, questa è una cosa sulla quale si dovrebbe discutere fino a domani mattina, perché non arrivavano le navi delle ONG, ma la cosa interessante, noi ce la prendiamo tanto per gli sbarchi delle, noi, loro se la prendono tanto per gli sbarchi delle ONG, però le ONG sbarcano tipo il 15-16%
Sì,
dei rifugiati che
per
arrivano in
carità,
Italia.
però
Ma
diventa
poi
il
la
caso
cosa
politico, capito? Questo è il.
No, no, ma sono d'accordo, però il problema qual è? È che i centri profughi in Libia non sono gestiti solo dalla Russia, sono gestiti anche dal nostro grande alleato che è la Turchia. Come tu saprai, io mi occupo di Turchia da un 15 anni a questa parte, e il problema è proprio questo, che noi stiamo lasciando l'arma dei rifugiati, perché io non li voglio chiamare profughi, che vengano dalla Turchia o che vengano dal Nord Africa, sono comunque direttamente o indirettamente nelle mani di Recep Tayyip Erdogan, che noi paghiamo fior fior di soldi purché se li tenga a casa sua. Sostanzialmente. Però qui c'è un problema di maturità politica da parte dell'Unione Europea. A me dispiace usare questa espressione. Io sono un europeista fatta e finita fino all'ultima cellula del mio midollo. Però è chiaro che non si è capito che le migrazioni non sono un fenomeno emergenziale ma strutturale. Cioè, noi da qui all'eternità, sostanzialmente, finché in Africa non si renderanno conto che anche lì possono stare bene, continueranno a venire qui. È inevitabile questo, è inevitabile. E noi davanti a questo problema, che attenzione, è un problema difficile da risolvere, epocale, cosa facciamo? Pensiamo con 27 teste diverse, che attenzione, da una parte è anche abbastanza logico, cioè se io fossi il premier polacco, il premier ungherese, direi ma sì, chi se ne frega, noi abbiamo la rotta dei Balcani chiusa, lasciamoli all'Italia. Però è come prendere un'aspirina contro il tumore, è questo che vorrei dire ai
No, no,
premier
no, per carità,
polacchi. Tra le
questo
altre
sono
cose,
d'accordo.
la Polonia, che invece ha accolto oltre 1 milione di rifugiati da parte dell'Ucraina, quindi c'è proprio anche, credo, un discorso diverso su come concepire la migrazione. Io ho parlato con molti polacchi nelle ultime settimane e loro mi hanno detto: se sono nostri fratelli e se scappano da una guerra, noi li prendiamo tutti. Beh, ok, perfetto, però non è che puoi fare la selezione a priori, altrimenti si fa come la barca, tu sbarchi sì, tu sbarchi no. È quello il discorso. È un discorso epocale. Io non voglio fare assolutamente la parte di persone, della persona della sinistra ZTL, come la chiamano, che mi urtica, se devo dire. Però è chiaro che qui va trovata una sede di compromesso europea che sia una sede forte, quindi non mandare la Ocean Viking a Macron una tantum facendo un, come dire,
Ma un
comunicato
atto
stampa
di
molto
urticante, sì,
assertivo, esatto, molto assertivo, che peraltro in barba a tutti i patti firmati e che, voglio dire, rispettano le leggi, il diritto internazionale. Io credo, allora, io voglio essere fiduciosa nei confronti di questo governo. Non l'ho votato, lo dico molto serenamente, però l'hanno votato la maggioranza degli italiani. Siamo in democrazia, io sono una persona profondamente democratica e quindi deve comandare chi è stato votato, inevitabilmente. Però diciamo che dal punto di vista della comunicazione dei primi provvedimenti sono state operate decisioni che secondo me sono proprio fuori focus. Poi, per carità, col senno di poi avranno ragione loro e tutto quello che si vuole. Un governo si giudica dopo i 5 anni in cui ha operato, non dopo 2 settimane. Sarebbe molto ingiusto e molto scortese. Detto questo, speriamo che questo governo vada avanti. E poi io devo dire, scusatemi, ma che in questo momento il nostro uomo chiave si trova a Bruxelles e si chiama Gentiloni. Con tutto il rispetto, ovviamente, per i ministri, per il primo ministro Giorgia Meloni, che è anche una donna, quindi io che non sono pro quote rose e tutto quanto, ma ovviamente spero che il primo ministro donna di questo paese, pur non avendolo votato, lasci un buon ricordo,
Ah sì, no,
quantomeno un
questo è interesse
governo.
di tutti, devo dire.
Assolutamente, no, ma io non ne faccio neanche una questione tu sì, tu no, cioè nel senso siamo in un momento storico con una congiuntura economica internazionale dove noi Italia, che siamo comunque il secondo manifatturiero d'Europa e che siamo uno dei paesi del G7, non si può permettere di tornare a votare. Ma o ci tenevamo Draghi, da qui all'eternità io avrei pagato, me la sono
Dillo a
sognata di notte, lo dico
me.
molto serenamente in barba a tutti quelli del popolo che non vota, io vi chiedo
Sì,
scusa, non
Massimo.
voglio passare per antidemocratica, cosa che non sono,
No,
però
io ho
io mi sarei
sognato che
tenuta.
Draghi fondasse il suo movimento, si presentasse alle elezioni e le vincesse.
Guarda, io no, devo dire no, perché lui è troppo, lui sta nell'Olimpo, quindi tutto sommato è giusto che ce lo calino dall'alto, per quanto mi compete. Ridendo, cioè, questo era uno scherzo, ovviamente. Il problema qual è? Il problema è che il movimento di Draghi sarebbe stata un'onta, ma avrebbe rischiato di prendere come il movimento di 5 Stelle di Conte. E questo non
Però
è
ti devi
giusto,
sporcare le
cioè.
mani in politica, purtroppo è
Eh
così.
sì, te le devi sporcare, però io ammetto anche che una persona come Mario Draghi, che ha fatto quello che ha fatto per l'Europa, in primis, non ce lo dimentichiamo, e per
È
l'Italia.
arrivato Alberto, scusa se
Oh,
ti interrompo,
no,
vedi.
ma facciamo la fanfara, scusa, Amazing Grace, intoniamo Amazing Grace.
Ci sei Alberto, vediamo il
Sono
soffitto,
qua.
eccoti qui. Bene, ci fa piacere che sei riuscito ad arrivare per essere con noi. Senti Marta, ritorniamo un po' alla fabbrica dei bot. Spieghiamo un po' che cosa fanno questi bot russi quando operano sui social, Facebook, Twitter in particolare. Ma a volte anche su
Anche
YouTube,
Instagram, come no,
Instagram,
certo.
TikTok, eccetera, eccetera.
Allora, la cosa drammatica è che, lo dico drammatica perché è molto simile al lavoro che si fa in una redazione, nella fabbrica delle notizie, la mattina ci si riunisce e si dice: allora, cosa succede in Italia? Ma tra 2 mesi ci sono le elezioni. Bene, allora iniziamo a inquinare il dibattito pubblico in Italia, piuttosto che in Polonia hanno problemi, me la invento al momento, con le riserve di carbone. Bene, allora andiamo a dare la colpa alla Polonia che ce l'ha con la Russia, cioè tutto quello che succede all'estero, ma molto spesso si chiamano in causa anche, come dire, episodi della vita quotidiana di gossip. Un aspetto molto interessante è stato quello lanciato dal governo inglese che nelle prime settimane di guerra, parlo della guerra ovviamente in Ucraina, iniziata il 24 febbraio ultimo scorso, hanno detto attenzione perché adesso i troll russi operano soprattutto sugli account delle celebrities. Perché? Perché insinuandosi nel dibattito, se io sono una celebrity inglese e posto una mia foto su Instagram, qualsiasi essa sia, loro possono trovare un appiglio per insinuarsi nella, come dire, nel thread che sta sotto, nel thread di commenti che sta sotto questa foto, e però la gente quel thread lo vede e inizia a seguire quella persona. È veramente una ragnatela quando si chiama proprio il network delle fake news. È pazzesco, io l'ho sperimentato di persona perché molto
Anch'io,
spesso
anch'io.
si appigliano a statement a tweet che io e te scriviamo con cognizione di causa, citando le fonti e tutto quanto, e loro nel thread di risposte ti rispondono no perché e ti mettono il link a un sito evidentemente filogovernativo o a un giornalista che è evidentemente a libro paga del Cremlino, giornalista russo, ovviamente.
Marta, noi abbiamo avuto presidente della RAI uno che era un giornalista di Russia Today, cioè era un giornalista di una televisione finanziata dal Cremlino. Il ministro della cultura attuale è un biografo di Putin e non credo che la biografia sia, come dire, particolarmente critica.
Ma allora è interessante perché Marcello Foa, per non farne nomi né cognomi, è stato anni fa mio caporedattore al giornale ed era un giornalista di altissimo livello. Tanto che quando ha iniziato, diciamo, a occuparsi di determinate materie, io e tante altre persone dicevamo: ma cosa è successo? Cioè, non è possibile. Quindi io voglio ricordarmi ovviamente del Marcello Foa, mio primo caporedattore, non di quello successivo. L'attuale ministro della cultura, io non ho letto la sua biografia su Putin, non so se sia agiografica o meno, però io per mia, come dire, regola professionale, cerco di leggere biografie su determinati personaggi molto controversi, molto importanti, di diverse epoche da parte di persone che quel territorio lo studiano da anni. Quindi io
Esatto.
mi sono studiata molto serenamente il libro di Catherine Belton, che è Gli uomini di Putin, che consiglio a tutti. Mi sono letta, anche se non ho ancora scritto biografie di Putin, ma ovviamente i libri di Mark Galeotti me li sono letti tutti perché lì impari davvero a conoscere come funziona la Russia. Ma il problema, se ci pensate, è proprio questo. Io sono una giornalista, quindi questo problema lo sento principalmente. Però quando vado in libreria, io sono ancora un po' old fashion, amo i libri cartacei, non quelli, cioè, leggo anche libri su supporto virtuale. Però io devo sfogliare il libro, me lo devo guardare, me lo devo proprio un piacere tattile, diciamo. Però io quando vado in libreria, ed è per questo che ho scritto Brigate Russe, dico va bene, ok, io sulla Turchia e sulla Russia e anche sui Balcani posso cercare di capire quali siano gli studiosi che vale la pena leggere e chi no. Se mi capita l'economia cinese, cioè so che il professor Forchielli è preparatissimo, quindi il suo libro me lo leggo immediatamente. Però ci sono tutta un'altra serie di argomenti su cui noi siamo purtroppo ignoranti. Io lo dico sempre quando presento il mio libro: purtroppo nessuno di noi è Beda il Venerabile. A me piacerebbe molto essere Beda il Venerabile e sapere tutto, però purtroppo non siamo in quella condizione. E quindi è qui che sta il problema. Come noi capiamo quali sono le fonti a cui affidarci e quali no? Perché purtroppo la disinformazione russa, la Infowar, non interviene soltanto nel contesto di avvenimenti politici particolarmente importanti, si manifesta anche in temi di attualità stringenti. Ve ne cito due sui quali voi sarete sicuramente d'accordo. Uno sono le migrazioni, il secondo sono i vaccini.
Esatto,
Quanta
esatto.
roba abbiamo letto sui vaccini che era completamente frutto della disinformazione? E oltretutto, scusate la raucedine, ma siamo a fine giornata ed è un periodo pesante. Nel mio libro dimostro che le prime polemiche sui vaccini orchestrate dai troll russi negli Stati Uniti risalgono al 2017, quando
Sì.
ancora del Covid non ce lo immaginavamo nemmeno, però loro già nel 2017 avevano inquinato il dibattito pubblico e quindi se voi leggete le motivazioni degli americani, tra l'altro una ricerca condotta dalla Johns Hopkins University, che è una delle più importanti del paese, che ti dice noi non ci vacciniamo perché complotto delle Big Pharma. Madre Natura ci ha dato il sistema immunitario più importante di tutti. Se io mi vaccino, abbasso le mie difese immunitarie, quindi se arriva un altro virus io lo prendo. Sono tutte motivazioni che poi hanno usato i Novax anni dopo.
Assolutamente.
Peraltro, quelle dello studio di cui vi parlo sono motivazioni che non hanno ragione di esistere perché sono motivazioni addotte contro vaccini che sono ormai testati da decenni, quindi voglio dire, c'è un'incidenza su quei vaccini che è infinitesimale e purtroppo però queste persone, diciamo, vaccino-scettiche, hanno avuto l'opportunità tramite i social di insinuare dubbi ad altri anche su questi vaccini che sono invece assolutamente effettivi ed efficienti.
Ma questa capacità di trovare la persona sensibile a questi temi è stata data dalla profilazione
Come no? Come
di
no?
siti
Come no?
come Facebook,
Come
utilizzata, come abbiamo visto, e questo è un dato di fatto, da Cambridge Analytica. È stata testata su larga scala nel referendum sulla Brexit, in cui è venuto fuori che, non so, in Galles, dove non c'è immigrazione, è un posto sfigato, lontano dalle rotte, diciamo, migratorie, che è etnicamente omogeneo, venivano individuati soggetti di bassa cultura, di infima istruzione, a cui inoculare le paure sull'invasione, sulla perdita di sovranità, eccetera, eccetera. Quindi con un metodo scientifico che poi è stato utilizzato in Italia dalla Casaleggio Associati, è stato utilizzato dalla Bestia. E quindi
Ma è
questo.
proprio questo il problema. Il problema è, e io mi scuso per quello che sto per dire, che sembrerà un insulto, ma non lo è, un giudizio di merito proprio. Noi abbiamo a che fare con un mondo su scala globale che è analfabeta dal punto di vista digitale. Io su quello su cui veramente
Non
batto
solo
tanto
digitale,
anche. Vabbè, però purtroppo no, però diciamo che stasera parliamo solo di quello,
parliamo
altrimenti
di
poi dopo
digitale.
questa diretta facciamo harakiri e non se ne parla più. Però dal punto di vista digitale, io quando presento il mio libro, vado nelle scuole, tutto quanto, dico attenzione perché nel momento in cui voi retweetate una fake news, anche solo a livello ironico, voi vi fate portatrici di quella fake news, cioè da soggetto passivo diventate soggetto attivo. Quindi non si può dar solo la colpa ai giornalisti che non fanno bene il loro mestiere, perché in queste settimane ne ho sentite di ogni. Il problema è che tutti noi dovremmo imparare a utilizzare i social in maniera più consapevole, a partire dalla profilazione, perché meno i social sanno cose di me, meno possono profilarmi e vendere i miei dati a Tizio, Caio, Sempronio, per quanto in questo momento c'è, come dire, una maggiore awareness su questo argomento, ma secondo me, finite le elezioni americane, la guerra in Ucraina passa sostanzialmente. Poi adesso c'è anche il grande tema che è l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, quindi dobbiamo vedere cosa diventerà Twitter, come si strutturerà, eccetera. Ci sono Meta e Twitter che stanno comunque pensando, chi più chi meno, a dei tagli consistenti del personale. Ebbene, io purtroppo credo che questi tagli non andranno a vantaggio delle unità che vogliono occuparsi della nostra privacy. Quindi, se non lo fa Facebook, dobbiamo imparare a farlo noi. Io quante volte dico alle mie amiche, non partecipate ai sondaggi che ti fanno su Facebook, non fate i quiz che ti propone Facebook, perché è tutta profilazione. Teoricamente uno non dovrebbe fare nemmeno le tessere fedeltà per raccogliere i punti
Sì.
nei vari supermercati a cui si associa, perché anche quella è tutta profilazione. Però, chiaro, quando sai che c'è un fenomeno, decidi quanto farne parte. Quindi magari la tessera del supermercato sotto casa dove vai a fare la spesa sempre te la tieni perché sai, è così, ma i test su Facebook non li fai, le app dove ti puoi fare i selfie fatti con, come dire, effetti multimediali, eccetera, non la scarichi perché poi quelli sono addirittura dati biometrici, quindi addirittura più pericoloso. Poi attenzione. Ci sono degli smartphone che hanno delle serie di misure di sicurezza più implementate rispetto ad altri, però è sempre assolutamente sconsigliabile scaricarli. E poi come si sta sui social? È chiaro che se io sui social scodello tutta la mia vita, dalla nascita, proprio dalla culla alla tomba, come diceva Harrods, no? Nel suo slogan pubblicitario appena fondato, beh, è chiaro che allora il social sa tutto di me e può vendere le mie informazioni a Tizio, Caio e Sempronio. Ma sono tutte cose delle quali, secondo me, la pubblica opinione dovrebbe essere assolutamente informata, anche perché io ritengo che una volta presa. Fatta contezza, avuta contezza del reale rischio che corre, beh, allora vedremmo su dei social un atteggiamento molto meno, come dire, ruspante.
Eh sì. Alberto, vuoi dirci un po' come la vedi tu, visto che sei arrivato con un po' di ritardo, però insomma avevamo fatto dei discorsi abbastanza generali, quindi da questo punto di
Ma
vista.
guarda, io sono molto naif in tutto questo, quindi ascolto con grande interesse. Non è che faccio fatica a capire, a vedere,
Allora sei
però
l'ottimo
ascolto con il.
soggetto per, come
Sì,
dire, per a cui
io sono
spiegare
proprio.
questi temi.
Sì, io vi sto ascoltando con un grandissimo interesse.
Senti Marta, io ti propongo una cosa. Ti farei una domanda sul come le autorità reagiscono, un po' di polizia, insomma, qual è il tipo di contromisure. E poi però ti proporrei di fare una seconda puntata perché, insomma,
Volentieri.
abbiamo toccato dei punti importanti, però ancora non entriamo, secondo me, nel vivo della questione. Quindi io ti chiederei: ma come mai le autorità italiane, ma anche americane, tedesche, francesi, poi non sembrano prendere questo fenomeno sul serio? Cioè, noi la cyber security, l'agenzia della cyber security, l'abbiamo creata l'anno scorso e i concorsi per reclutare i funzionari, gli esperti, eccetera, eccetera, dovevano chiudersi a fine 2023 con una guerra in Ucraina in corso, con un attacco cyber, non so, alle ASL, alle ferrovie tedesche e ad altri siti sensibili. E quindi c'è proprio una sottovalutazione che è veramente incresciosa, no? È qualcosa che ti dà da pensare, come mai? Cioè, è ignoranza, è sottovalutazione, o magari qualcosa si muove dietro le quinte e noi non lo vediamo, perché essendo ibrida,
Allora,
anche la contromisura è ibrida.
Certamente, questo è poco mai sicuro. E poi io, che sono un'eterna ottimista, voglio dire che questa guerra in Ucraina, che è un flagello, perché è chiaro che non si può definire in altro modo, però se c'è una cosa che ci ha insegnato è che noi dobbiamo essere preparati non solo a fronteggiare una minaccia bellica da convenzionale da parte della Russia, ma anche la guerra dell'informazione. Purtroppo devo dire che l'Italia negli ultimi mesi è stata particolarmente vittima di questa guerra dell'informazione russa, non ha precedenti, non si è mai parlato tanto di influenza russa nelle elezioni, ma neanche ai tempi d'oro del PC, insomma, quando c'era l'Unione Sovietica.
Esatto.
Invece, quest'estate il tema principale, o quantomeno uno dei temi principali, è stata l'influenza russa nella campagna elettorale. Non mi fate parlare di come è stata affrontata, però insomma ne parleremo magari un domani. La cosa interessante, però, diamo un raggio di luce, è che in sede europea si sta iniziando a fare un lavoro che sia il più possibile omogeneo tra i 27 paesi su quella che è reputata una minaccia informatica, quindi su quella che può essere catalogata a livello proprio europeo come Infowar. I lavori sono in corso, io ovviamente li sto seguendo con grande attenzione. Gli stati stanno litigando tra di loro, perché poi quando si parla di guerra ibrida può essere considerato guerra ibrida tutto, no? Quindi dallo sciame di troll ai migranti che bussano alle porte della Polonia provenienti dalla Bielorussia. E c'è tutta una cordata di stati che, secondo me, in maniera erronea, vogliono far entrare le migrazioni come un'arma di guerra non lineare. Ora, è vero che le migrazioni vengono usate in maniera strutturale da alcuni paesi, però sono un fenomeno storico con cui noi avremo a che fare da qui ai prossimi decenni. Quindi derubricarle a sola arma di guerra non lineare, secondo me, è in principio scorretto, anche perché derubricarle a sola arma di guerra non lineare significa noi ce ne freghiamo, quindi noi Polonia, noi Ungheria, noi paesi del nord, eccetera, e se la vedessero un po' Italia, Spagna, Grecia e tutti quelli che accolgono i migranti adesso.
Va bene,
Quindi
senti Marta, siccome siamo un po' con i tempi un po' stretti, io direi di fermarci un attimo qui e di rimandare gli altri temi alla seconda puntata di questa nostra.
seriamente, guardate, intanto
Ok.
ce n'è da dire che purtroppo ce n'è tanto, assolutamente.
Va bene, allora ti mando un abbraccio forte forte. Ciao Alberto, ciao a
Grazie
tutti.
Marta. Anche a te ad Alberto,
E
buona
ci mettiamo d'accordo per una
serata.
seconda puntata, ok?
Quando volete, assolutamente.
Ciao, ciao, grazie ancora.
Arrivederci.